Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Senza lo Spirito del Signore, effuso nei cuori dei credenti in Gesù, non c'è la Chiesa. Non c'è questa nuova creazione che possiede già in anticipo l'eredità eterna, la vita del risorto, della vita di Gesù risorto. Preghiamo in questa Eucaristia perché cresca la nostra fede nella presenza dello Spirito del Signore nella nostra vita e perciò possiamo anche affidarci di più a Lui, invocandolo e ascoltando la Sua voce.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, i primi 11 versetti. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano, tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, vicino a Cirene. Romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 12, versetti 3 e 13. Fratelli, io vi dichiaro, nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è Signore, se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza. A un altro, invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza. A uno nello stesso Spirito la fede, a un altro nell'unico Spirito il dono delle guarigioni, a uno il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di discernere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito e un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 20, versetti 19-23. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi!» E detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Parola del Signore. In questa festa di Pentecoste che conclude per noi il tempo così importante della Pasqua, che ci ricorda la presenza perenne del Signore Gesù risorto nella nostra vita, se fossi capace vorrei dire una parola sullo Spirito Santo, che ci possa aiutare a avere una comprensione più ampia all'interno di tutto il mistero di Dio, il mistero di Dio che noi conosciamo nella misura in cui Dio si è comunicato. E lo Spirito di Dio è Dio stesso, dove c'è la presenza di Dio, c'è lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio non dobbiamo percepirlo o pensarlo come qualche cosa di sfuggente o di etereo o di inconsistente, uno spirito, un soffio. È proprio l'opposto. Lo Spirito di Dio è la potenza infinita, creatrice, santificatrice. Una potenza che non ha limiti, che non possiamo neppure descrivere e immaginare. È la potenza stessa di Dio, il suo Spirito. È la potenza che si comunica, è Dio stesso che si comunica. Non era così, stando alle Scritture, non abbiamo un'altra possibilità, almeno noi, per intravedere questo mistero. Non era così fin dalla creazione del mondo? La Scrittura ci dice che c'era lo Spirito del Signore. Il mistero della creazione, che pure è un mistero, che non è semplicemente la natura. Quando noi diciamo la creazione, non diciamo la natura, perché la natura è constatabile coi mezzi che possiamo perfezionare dell'uomo nostri. Quando diciamo creazione non diciamo semplicemente questo, diciamo il mistero in cui la creazione è l'effetto di una volontà di Dio. Diciamo, quando diciamo creazione diciamo tutto ciò che noi percepiamo in rapporto a Dio e anche come segno della sua presenza. tutta sorretta, dice la scrittura, dice la lettera agli ebrei, dalla parola di Dio. Quella parola che l'ha messa all'esistenza è la stessa parola che la mantiene in esistenza. Questa non è una percezione, diciamo, scientifica, diretta, umana, è una rivelazione, appartiene al mondo della fede che la scrittura ci comunica, ha una percezione che non è quella dei nostri sensi. Già la creazione è così. E poi, dice la scrittura, ci fu un momento decisivo al Sinai, in cui lo Spirito del Signore si manifestò, nel fuoco, quando Dio dette la sua parola e la legge a Mosè. È questo che ci vuol dire Luca. Luca ci insegna, col racconto, che il mistero di questo nuovo dono dello Spirito mediante Gesù, cioè in virtù della glorificazione di Gesù, di quello che Gesù ha fatto e di quello che Dio ha fatto in Gesù, tutte e due le cose, quello che Dio ha fatto in Gesù risuscitandolo dai morti e quello che Gesù ha fatto in virtù di quello che Gesù ha fatto, Dio lo ha risuscitato dai morti, lo ha fatto sedere alla sua destra. Questa nuova rivelazione di Dio, questo nuovo dono finale dello Spirito di Dio, dice Luca, si può collegare col Sinai. È il racconto che fa Luca. Si può collegare col Sinai perché possiamo scoprirne delle dimensioni, possiamo comprendere. È quello che Luca si racconta con le lingue di fuoco, nel giorno di Pentecoste. La Pentecoste significa il Sinai. E noi vediamo che come al Sinai lo Spirito produsse la parola di Dio. Produsse la parola di Dio, che è piena di Spirito Santo. E venne comunicato al popolo di Israele la sua parola. Così qui vediamo negli Atti degli Apostoli come questo dono dello Spirito produce l'annuncio, un annuncio comprensibile a tutti i popoli. Luca ci descrive un miracolo, diciamo. Questi erano Galilei, sottolinea proprio questo aspetto, perché possiamo comprendere qualche cosa che va al di là. Erano Galilei, parlavano il dialetto galilaico, e tutti quelli che erano presenti erano tutti giudei, però venivano da tutte le parti del mondo, quindi la loro lingua natia era le lingue del mondo, e in questo modo, in un certo senso, era presente tutto il mondo, ciascuno lo capiva nella sua lingua. È il miracolo dello Spirito, di questo nuovo dono, che ha prodotto la lingua, l'annuncio, in un linguaggio a tutti destinato, a tutti comprensibile. E l'Evangelo di Giovanni ci dice un'altra cosa, sempre sul mistero di questo dono nuovo, definitivo dello Spirito di Dio in virtù di Gesù e della sua risurrezione. Ci dice che si può collegare, per capire questo mistero, alla Pasqua. Dice una cosa, non è una contraddizione. Sottolinea questo punto. Se noi vogliamo capire il dono che tutto muove, che ci fa vivere, per cui esiste la Chiesa, per cui noi abbiamo una partecipazione fin da ora alla vita eterna, qual è la nostra connessione che ci lega alla vita del risorto che è presso Dio, lo Spirito di Dio? Vogliamo capire di più questo? Dobbiamo pensare alla Pasqua, dice il Vangelo di Giovanni. Difatti il Vangelo che abbiamo letto, pochi versetti, è il Vangelo del giorno di Pasqua. Un'apparizione di Gesù risorto, già asceso al cielo, così ci descrive Giovanni, e che compare agli apostoli dicendo pace a voi, mostrando i segni della passione e soprattutto soffiando su di loro e dicendo ricevete lo Spirito Santo, a chi perdonerete i peccati saranno perdonati. Il mistero di questo dono nuovo dello Spirito di Dio, che è il dono definitivo, cioè il dono che produrrà la redenzione definitiva, che noi, della quale noi godiamo solo in modo iniziale, reale ma iniziale, ma è lo stesso dono che produrrà la nostra risurrezione dai morti. Il dono dello Spirito che abbiamo ricevuto e che riceviamo continuamente è il dono finale dello Spirito destinato a trasformarci, a risuscitarci dai morti. Questo dice, ci insegna il Nuovo Testamento, ci insegna Paolo in modo speciale. Giovanni, l'Evangelo ci dice, dobbiamo ricollegarlo, questo mistero, alla Pasqua di Gesù. Ed è un mistero anzitutto di perdono dei peccati. La missione, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, dice Gesù, consiste nel grandissimo dono del perdono continuo dei peccati, della riconciliazione con Dio dell'umanità. È il ministero degli Apostoli. Il perdono dei peccati assicurato da Gesù, mediante il quale noi possiamo sempre essere in pace con Dio, è il primo aspetto della redenzione, è quello che ci dice il Vangelo. E poi c'è l'Apostolo Paolo, la seconda lettura, è presa dalla prima lettera ai Corinzi, e tutti, insomma, penso tutti la conosciamo, spero, e se noi dobbiamo conoscerla, la lettera ai Corinzi, questo è individuato, questo testo, come il testo che parla dei carismi. Infatti dice, a uno è dato il dono, il potere dei miracoli, un altro il dono della profezia, un altro il dono di discernere gli spiriti e così via, i carismi. Ma questo testo vuol dire anzitutto una cosa un po' diversa, una cosa molto più importante, è la vita nello, la Chiesa, la comunità che vive dello Spirito Santo. E la prima cosa che dice l'Apostolo Paolo, in un passaggio non così semplice, che qui non è neanche riportato per intero, che è proprio l'inizio di questo brano, vi dichiaro nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito, Paolo dice nel versetto precedente, non voglio che voi ignoriate questo, dice ai credenti della comunità di Corinto, che erano ex gentili, ex pagani. Voi sapete oggi, non sapete allora, loro non lo sapevate, oggi voi sapete giudicare in un certo modo la vostra esperienza precedente, che era un'esperienza religiosa che vi metteva in contatto con gli idoli muti. Già il fatto che Paolo dica idoli non è quello che pensavano prima, poi che dica idoli muti, che è un termine spregiativo tradizionale, indica che Paolo dice voi oggi sapete bene giudicare, dal momento che siete stati illuminati, giudicare la vostra esperienza precedente. Orbene, la conclusione che Paolo vuol tirare è questa. Oggi invece la vostra esperienza religiosa è quella dello Spirito Santo. Questo lo sapevano. E lo Spirito Santo si esprime anzitutto nella confessione di fede del Signore Gesù. E questo è ciò che è fondamentale per tutti i credenti in Gesù. se uno dice Gesù è il Kyrios, è il Signore, così dicono, tutti lo dicono, non è che uno lo dicesse e un altro no. Tutti quelli che credono in Gesù confessano che Gesù è il Signore, significa che hanno lo Spirito. Poi lo Spirito ha anche altre manifestazioni e c'è una diversità di queste manifestazioni e Paolo dice ma sono tutte originate dallo stesso Spirito, non sono il segno che ciascuno ha uno Spirito diverso, incomponibile con gli altri. No, è lo stesso Spirito che crea la diversità per l'unità, per il bene comune. Il bene comune è il risultato di questa diversità messa al servizio dei fratelli. E il pensiero, credo, centrale qui poi dell'Apostolo è proprio questo, cioè la garanzia che la comunità vive secondo lo Spirito, cioè guidata dallo Spirito di Dio, perché questo è il punto sempre. La garanzia è che ci siano tutti i carismi tenuti insieme, non un pezzo solo, non un carisma solo. Quando ci sono tutti e quando si trova la concordia di tutti, allora si è più garantiti che è la voce dello Spirito, che è la guida dello Spirito. Anche Luca insiste su questo, per esempio, ce lo mostra negli Atti degli Apostoli, e quando è una formula che troviamo negli Atti degli Apostoli, lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso, e quando c'è questa formula Luca mostra che è il risultato, non è l'inizio. All'inizio avevano idee diverse, hanno discusso e hanno trovato, si sono ascoltati, e lì era un problema molto importante, e hanno trovato la concordia. Allora c'è lo Spirito. Noi, lo Spirito Santo e noi. È molto vicino, secondo me, a quello che vuol dire l'Apostolo in questa pagina, ma il punto fondamentale è che tutti abbiamo lo Spirito. Tutti quelli che dicono Gesù è il Signore, lo dicono perché hanno lo Spirito. Ecco, questo ci conforta molto, e vorrei concludere ricordando che questa consapevolezza della presenza dello Spirito del Signore, lo Spirito del Signore che ci viene da Gesù, è naturalmente fondamentale anche per concepire e vivere la nostra vita come un'invocazione allo Spirito Santo, non come una serie solo di nostre considerazioni e decisioni, ma come col senso che abbiamo bisogno di lasciarci guidare. E questo è quello che Don Giuseppe cercava di farci capire quando ha messo nella nostra regolina, proprio all'inizio, l'orazione con cui si prega che lo Spirito ci preceda. Senza lo Spirito di Dio, tutto ciò che noi facciamo, anche quando fosse molto buono e vero, perisce. Lo Spirito del Signore invece è colui che opera veramente. E quindi il senso che noi abbiamo sempre bisogno dello Spirito, è ciò che dovremmo ricavare da questa festa di Pentecoste, pensando che questo non è un particolare, era quello che io volevo cercare di dire, non so se sono riuscito, non è un particolare, uno degli articoli del credo, ma è il rapporto con Dio. Lo Spirito del Signore è tutto, dalla creazione alla redenzione alla glorificazione.